Radio 3, lezioni di musica, capolavori poco frequentati tra 8 e 900, 5 sinfonie, quarta puntata con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Ieri abbiamo iniziato la presentazione della, a mio parere, dello stupefacente esordio orchestrale del giovanissimo Igor Stravinsky, poco più che 25enne, cioè la Sinfonia in Mi bemolle maggiore, composta nel 1906 o 1907, insomma a cavallo tra i due anni, quando ancora era allievo di Rimsky-Korsakov, allievo in maniera non regolare. Ricordiamoci che Stravinsky non ha nemmeno fatto regolari studi di conservatorio. Abbiamo accennato anche al curioso episodio della prima esecuzione venuta in forma semiprivata con Igor Stravinsky Stravinsky stesso che racconta l'episodio, con di fianco il suo maestro, il suo severo maestro, che durante l'ascolto gli faceva appunti sull'orchestrazione. Orchestrazione che invece a noi sembra subito ricchissima, originale, inquieta, per nulla simile a un esordio. Ci diceva anche che questa sinfonia, seguita subito dallo scherzo fantastico e da Feu d'artifice, ma insomma è questa sinfonia a fare da trampolino di lancio a uno dei più straordinari quinquenni compositivi della storia della musica, perché a questa sinfonia seguiranno in pochissimi anni i tre grandi balletti per Diaghilev, cioè L'Uccello di Fuoco, Petrushka, Il Sacre, il tutto tra 1909 e 12, quindi il tutto entro 5 anni dopo la Sinfonia in Mi bemolle. E dopo Il Sacre la musica europea non sarà più la stessa. Nei primi due movimenti che abbiamo ascoltato, almeno in parte ieri, è evidente, dovrei dire trasparente in modo quasi tenero, il riferimento diretto a 2-3 modelli musicali russi, innanzitutto Tchaikovsky e poi Rimsky-Korsakov e Glazunov, ma la personalità di Tchaikovsky preponderante appariva nettamente. Sotto sotto però covavano, anzi a volte neanche tanto sotto sotto, covavano delle inconfondibili caratteristiche dell'immediatamente futuro Stravinsky, cioè un'inquietudine ritmica e metrica, il continuo cambiamento di colore orchestrale, i tagli netti, secchi che giungono a chiudere talune zone formali, soprattutto quelle più dolci o quelle che rischierebbero la retorica, quasi volendo voltare bruscamente pagina per non cadere in un clima eccessivamente appunto esplicito retorico. Nel terzo movimento, che è un largo, il riferimento a Tchaikovsky si fa così evidente da risultare quasi un omaggio diretto. Viene da pensare a volte che questo potrebbe essere, diciamo, uno dei più bei movimenti lenti di sinfonie di Tchaikovsky. E questo dice però della straordinaria e giusta capacità di assorbimento e di metabolizzazione dei modelli da parte del giovane Stravinsky. Si inizia con un'esposizione tematica di soli, viole e violoncelli nel grave, con un elemento, siamo in sol diesis minore, con un elemento di terze convergenti e ricorrenti, anche in questo caso sembra una sorta di ruota che gira intorno a se stesso, con questa convergenza che è fatta in questo modo. Dominante e si riparte. Poi si ripartirà, ma si parte con un'onda un pochettino più lunga che ricade su se stessa, e poi la cosa si ripete aprendo i violini in questo modo. È proprio il convergere, come lo stringersi verso una sorta di unisono. Adesso noi ascolteremo l'esposizione, cioè la primaria, diciamo l'esposizione degli elementi della primaria tematica di questo largo, e strada facendo vi farò notare il numero di elementi. È inutile dirli in anticipo, il numero di elementi, perché anche in un largo che appare così desolato all'inizio, Stravinsky non sa trattenersi dall'inventare continuamente. Tra l'altro subito dopo ascolteremo un ingresso a canone di tutti i legni con un tema nuovo, poi ritorna al tema, insomma si accavallano elementi continuamente, arrivando a un climax, ripartendo da capo e costruendo così una ricchezza di presentazione di elementi, timbrica ma soprattutto motivica, e siamo solo alla prima area tematica di questo largo. Quindi ascoltiamo perché in fondo è bitematica, quindi l'esposizione della prima area tematica del largo, cioè del terzo movimento della Sinfonia in Mi bemolle di Igor Stravinsky. sempre con questo moto contrario, viola e violoncelli. Secondo elemento adesso è i legni con un canone. Fagotto, clarinetto, oboi, flauti. Un primo slancio. Si richiude. Internamente c'è un tessuto cromatico armonico molto ricco, riparte il tema. Lo sviluppo è differente da prima per arrivare a un climax. Un solo adesso, flauto e violoncello soli. Sviluppo della cellula iniziale. Stravinsky fa una cosa geniale sul piano armonico, perché era arrivato in quella coda che inizia perorante, cioè che è un pedale di dominante di quel sol diesis minore della tonalità d'impianto, a poco diminuisce, lo spegne come se lo risolvesse, e infatti lo risolve. Ma questo sì sta diventando pedale di dominante di un Mi maggiore, che adesso si aprirà come una grande apertura e sembrerà questa la secondaria tematica, e invece non è questa. Quella che si apre adesso è uno splendente, devo dire, anche poco utilizzato, nel senso che lo fa una volta sola, punte modulante, area modulante, per poi arrivare alla secondaria tematica, su cui poi diremo una cosa. Forse è meglio dirla subito. La secondaria tematica ha alla base una cellula di pochissime note. Eccetera. Cioè ipnotica, ripetitiva, chiusa praticamente in un intervallo di quarta, in queste quattro note. E vedremo con quale abilità però viene armonizzata in modi sempre diversi, fino ad arrivare a una grande perorazione su questa cellula. E non può non venirci in mente che pochi anni dopo Stravinsky fa uno dei suoi assoluti capolavori nel finale dell'Uccello di Fuoco, usando una cellula molto nota. Che sono veramente sulle cinque dita di una mano, perché sono le note do, re, mi, fa, sol. Ipnoticamente, perché tornano sempre su se stesse, esattamente come qui fa, eccetera, e cioè la capacità di ipnotizzarci su una cellula ristrettissima che però viene armonizzata e spinta armonicamente in modo tale da permettergli di arrivare addirittura a un climax su questa linea. Quindi adesso sentiamo l'apertura di questo Mi maggiore, che è in realtà una sorta di ponte modulante, che poi arriva alla seconda idea che vi segnalerò e ne vedremo la curva. Ascoltiamo. Grande afflato melodico. Tutto sembrerebbe meno che una semplice zona modulante, ma tutto si spegne poco a poco. Un fagotto. Sembra lui il tema, ma non lo è. E adesso il tema sarà il corno, invece. Eccolo. Sentite il lavorio cromatico di violine e viole sotto. Nuovo elemento. Ecco il tema su poche note che poco a poco si espande per arrivare a un grande climax. E adesso immensa perorazione su quelle poche note. Eccolo. Qua è puro Tchaikovsky. E adesso sentirete come impercettibilmente ci si spegne sulla ripresa, coperta da una fioritura di crinetto. Viola e violoncelli sono il tema. Davvero difficile interrompere questo ascolto, perché lo seguiremo questa ripresa mascheratissima, perché noi seguiamo con l'orecchio quel clarinetto che con le sue semicrome continua in fioretta il tema oscuro delle viole e dei violoncelli. L'ascolto è durato abbastanza, alcuni minuti, però il numero di cose successe, le curve espressive, il climax, quell'interpretazione sempre diversa di quelle poche note ossessive, sono di una bellezza e di un'importanza veramente, veramente straordinaria. Adesso noi ascolteremo la coda del largo, e cioè il suo dissolversi nel silenzio e nell'oscurità del grave. E è difficile non pensare, se noi lasciassimo andare, ascoltassimo l'attacco del quarto movimento, che è un fortissimo improvviso, ci verrebbe in mente il famoso spegnersi dell'adagio tchaikovskiano della patetica con il fortissimo successivo. Noi invece ci fermeremo con l'ascolto allo spegnersi del terzo movimento. Eccovelo. Adesso il quarto movimento che esplode da questa sorta di cuppio di solvi così difficile far passare radiofonicamente del terzo movimento. Ascoltiamo subito l'esordio quasi bandistico, che però non è il tema, ma una sorta di introduzione. L'esuberanza un po' estrema, insomma, di un esplicito un po' estremo di questo attacco, però contiene qualcosa di estremamente interessante nella ritmicità. Ascolteremo, come esattamente fatto notare durante lo scherzo, a partire dalla quinta battuta, quasi subito, una simmetria di note ribattute, quelle quelle due crome ribattute che sentiremo in posizioni sempre diverse della battuta, che quindi spostano il metro, spostano l'accento, e questo è il futuro Stravinsky. Noi adesso ascolteremo questa introduzione, il tema, che è un vero e proprio tema segnale, farò notare, che c'è due volte e apre subito la strada a un primo episodio che vi segnalerò. Ascoltiamo quindi l'attacco del quarto movimento. Attenzione, adesso arriva a tutti. È come un brivido quella ribattuta. Stiamo preparandoci al tema. Eccolo. Seconda volta. Primo episodio. Questo quarto movimento, perché la sua stessa struttura ci rivela il centro di interesse del brano, ma soprattutto ci rivela la prima caratteristica di un compositore giovane che brucia dalla voglia di inventare musica. Si tratta in realtà di un rondò, e anche questo è secondo le forme classiche, quindi sempre sotto il controllo di Rimsky-Korsakov, ma è un rondò portato alle sue estreme conseguenze, perché il tema, il ritornello del rondò, il tema, quello che abbiamo ascoltato poco fa, così esplosivo, così netto, ritornerà ben sei volte. E Stravinsky approfitta proprio della sua estrema riconoscibilità, della sua natura di gesto immediatamente riconoscibile, per farlo tornare sempre più brevemente, in quanto il suo centro di interesse è quello di arrivare al più presto possibile ad episodi sempre diversi. L'unico esempio che ci viene in mente, certo, la parliamo di un compositore al massimo della sua parabola compositiva, è quello straordinario settimo, mi sembra, ed ultimo movimento della Gran Partita per strumenti a fiato di Mozart, in cui, dopo aver tanto inventato, fa un movimento fatto a variazioni, dove ad ogni variazione si inventa della musica differente. Quindi adesso ascoltiamo subito la seconda comparsa del tema e vedremo che in un solo minuto prima del prossimo ritorno tematico ci sono già due episodi, non uno ma ben due episodi. Ascoltiamolo. Il tema è già cambiato. Episodi, evidentemente. E questo è un episodio differente, più lento, c'è scritto più tranquillo. Si amplia, prende respiro. E libera un solo di flauto. Abbiamo lasciato riascoltare, poi ripartiremo da qui, ma per vedere quanto presto si è arrivati al ritorno tematico. Questo ascolto è durato, se non mi sbaglio, 1 minuto e 15 secondi. Bene, in questo minuto e 15 secondi c'è stato il tema dato all'inizio, che dopo credo 7-8 battute, che vuol dire dopo 7-8 secondi, plana, si devia verso un primo elemento, il primo abbastanza poco caratterizzato, ma poi calma la scrittura, arriva un elemento differente, totalmente nuovo, con scritto più tranquillo, subito dopo incomincia a crescere, il più tranquillo va a farsi friggere, nel senso che non è affatto più tranquillo, riesplode in un fortissimo, fa emergere un solo di flauto, lo gonfia a poco in un tutti che piomba sul ritorno tematico. Questa è la parabola di 1 minuto e 15 di musica. Noi non ascolteremo tutti i ritorni tematici, però ascoltiamo il terzo, perché così capiamo che la logica dei cerchi nell'acqua, cioè gli episodi, le zone tra un ritorno tematico e l'altro si allargano sempre più. Dopo il primo c'era un episodio, dopo il secondo due, ora ce ne sono tre. Ascoltiamo quindi la terza comparsa del tema base con i tre episodi centrali. Elemento nuovo, episodio. Legni soli che preludono a un nuovo elemento. Eccolo. Fagotti e secondo i violini, molto popolare russo. Ogni cosa ritorna, ma sempre in modo diversissimo. Adesso l'altro episodio, il terzo, questo. È un tema nuovo. Thank you. tornato il quinto elemento. Stiamo per ripiombare sul tema. E noi adesso salteremo e ascolteremo soltanto il finale della sinfonia, però devo far notare che siamo al quarto, questo era il quarto ritorno tematico della cello tematica, ma internamente tra un tema e l'altro ci sono stati già 6 episodi completamente diversi, alcuni dei quali al loro interno sono fatti in modo da avere cellule diverse o comunque strumentate diversamente, cioè la tensione all'invenzione del giovanissimo Stravinsky è così spumeggiante che non si può trattenere, è imbrigliata da una forma rondò, ma la rilegge in maniera estremamente originale perché ha ridotto il tema a un tema segnale, appunto un tema che dura 5 secondi, 6 secondi, una cosa del genere, in modo da che tutti lo riconoscano, ma in modo da voltare subito pagina ed andare immediatamente a un'invenzione successiva. E abbiamo sentito quanta presenza di riferimenti a musica popolare russa ci siano più che mai in un movimento finale di questo genere. Quindi adesso salteremo il quarto e il quinto ritorno tematico, dove un episodio ritorna, c'è un altro diverso, eccetera, eccetera, per arrivare viceversa al sesto, che apre al finale con una specie di turbine, con un presto finale che porta via la sinfonia. Ve lo facciamo ascoltare anche perché di fatto però il finale contiene una retorica sicuramente un po' ingenua, ma sicuramente gliela perdoneremo. Quindi ascoltiamo il sesto, gira la testa anche a presentarla questa sinfonia, il sesto, il ritorno dell'elemento tematico con il presto finale e la coda finale. È già una coda, in fondo. Presto. Diciamo che poteva evitarsi questo finale, ma tolto questo, che gli perdoniamo facilmente, così termina questa fulminante, straordinaria esordio orchestrale del 25enne Stravinsky, che sta preparandosi a trasformare la musica occidentale nei prossimi 5 anni, nei prossimi 5 della sua lunghissima vita. Buona giornata da Alessandro Solviati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.